Eh sì, ci saranno tutti i nostri relatori. Allora, chiamiamo sul palco il moderatore. Massimiliano Volpe, scusa, scusa il sospiro, ma è fine giornata. Editor in chief wallstreetitalia.com. Il sito, va bene. Vieni sul palco, va Massimiliano. Così anche con la musica ci diamo un po' di carica.
Incoraggiamento.
Poi Carlo Garavaglia di BIM, direttore commerciale, grazie. Benvenuto. Buonasera. Paolo Fumo, Chief Commercial Officer di Sempre Vita. Vieni grande Paolo. Io non facciamo neanche sceneggiata. E poi Roberto Raichi, direttore generale di Vera Vita. Ciao. E Davide Berveglieri, Chief Executive Officer di Lombarda Vita. Last but not least. Massimiliano, ti lascio la parola.
Vuoi parlare della sede del palco?
Assolutamente. Beh, rimango qui sul palco. Non so se loro hanno i microfoni, ci possiamo accomodare. Ecco, la rappresentante dell'IVAS ci ha appena parlato di innovazione. Direi di entrare subito nel vivo con Roberto Raichi, direttore generale di Vera Vita, la joint venture tra Banco BPM e Cattolica Assicurazione. Ecco, Raichi, in un contesto di tassi di interessi prossimi allo zero, quale tipo di soluzioni innovative sta usando la vostra compagnia per continuare a vendere polizze di ramo primo, quindi con capitale garantito?
Dunque, diciamo che la soluzione che è stata trovata per continuare nell'offerta di prodotti di ramo primo standalone trova il suo fondamento in quello che il regolatore ci ha consentito di fare con, sto guardando la dottoressa dell'IVAS, con il provvedimento 68 che ha modificato parzialmente il regolamento del 2011 sulle gestioni separate. Come lo ha modificato? Lo ha modificato fondamentalmente dando agli assicuratori degli strumenti di natura contabile, fondamentalmente che prima non esistevano, nella costituzione di nuove gestioni separate, chiamate con fondo utili, che consentono per l'appunto nei periodi di ricchezza, di plusvalenze latenti che poi vengono realizzate nell'attività di trading, di mettere questo fieno in cascina e poterlo utilizzare negli esercizi successivi, secondo alcune regole, per stabilizzare il rendimento della gestione separata o comunque per diciamo, tenere il livello del rendimento della gestione separata a un livello tale per cui ci sia una consegna di valore al cliente, atto fondamentale da parte di un assicuratore che tratta risparmio e previdenza, ma ci sia anche una tutela del bilancio della compagnia, perché a seconda del livello di garanzie che vengono prestate nel ramo primo, di questo stiamo parlando, possono esservi degli impatti bilancistici per insufficienza tassi o per altre fondamentalmente insussistenze dal punto di vista finanziario.
Ecco, questa misura che tipo di rendimenti riesce a garantire?
Allora, questo dipende molto dall'asset allocation, dipende molto dall'asset liability management della società, dipende da un insieme di fattori. La nostra gestione separata mediamente si attesta, l'ultimo rendimento certificato, quello di settembre di quest'anno, era attorno al 2,50 lordo, che comunque in epoca di tassi negativi...
No, beh, certo, ha un suo perché. Ecco, sempre in termini di innovazione, passare la parola a Paolo Fumo, direttore commerciale di Sempre Vita. Sempre sul fronte dell'innovazione, voi siete stati i primi in Italia a lanciare le polizze multiramo, che comunque presentano al loro interno anche una componente importante di gestione separata. Come sono composte queste polizze?
Siamo stati tra i primi, nel senso che nel 2005 lanciamo il primo multiramo come CMPE, usando anche le competenze che arrivavano da casa madre francese, quindi c'era la volontà di essere vicino al cliente in maniera diversa. Poi ha avuto tantissime evoluzioni, il collega sta dicendo dove stanno andando e oggi non sono più quelli di una volta, stanno comunque cambiando un po' nella loro metodologia. La cosa che noi abbiamo fatto, insomma, l'innovazione è sempre stata un po' nel nostro DNA, lo è anche nella, per esempio il PIR, no? Sperando che possa ritornare a essere un prodotto utilizzato da tutti, ci ha visto essere, insomma, il 20% del nostro fatturato l'anno scorso lo giocavamo col PIR, quindi c'è tanta innovazione dietro alla volontà di cogliere le opportunità di mercato. Quello che ti posso dire dal punto di vista del prodotto, noi abbiamo visto che le esigenze dei clienti sulle multiramo si sono distribuite in maniera leggermente diversa rispetto al resto del mercato, nel senso, forse anticipando un po' il mercato sta cercando di avere quel giusto equilibrio, fammi dire, un po' italiano, tra una situazione di sicurezza di un ramo primo, e quindi che si è posizionato poi al 50% mediamente sulla parte le scelte del cliente, e un 50% aperto al mercato, quindi con possibilità di poter prendersi del trend di lungo periodo grazie a possibilità assicurative che ti permettono di avere un'ottica un po' diversa. Quindi le nostre multiramo oggi sono molto semplici, si sono un po' evolute, però sono sempre legate a un 50% di sicurezza e un 50% di apertura verso il mercato.
Ecco, voi distribuite i vostri prodotti attraverso le reti di un importante gruppo bancario italiano. La parte non garantita è a fondi interni, a fondi esterni, che come viene distribuita?
Allora, dipende dai prodotti per quanto riguarda i multirami a fondi interni, per quanto riguarda la nostra scelta, ma la nostra gamma di prodotto va veramente su tantissime possibilità di seguire il cliente nelle sue esigenze più particolari. Arriviamo anche a prodotti che all'interno hanno circa una sessantina di CR esterni per poter dare la giusta possibilità di flessibilità. Abbiamo la fortuna di avere un ottimo distributore che lavora molto bene sulla profilatura dei clienti, il bisogno di sicurezza, il bisogno di veramente di esigenze finanziarie dei clienti, le pianifica e quindi sa scegliere in maniera giusta il prodotto giusto. Una cosa che non vorrei, perché è stata anche una discussione che ebbi con i miei capi francesi, non è vero che l'Unilink è figlio di rischio, cioè l'Unilink è sicuramente una possibilità di poter entrare nel mercato in tutti i modi, e quindi si va da obbligazionari semplicissimi a anche estremamente dinamico, perché c'è spesso l'errore che di collegare il ramo primo giustamente alla sicurezza come deve essere, ma dall'altra parte quasi un lanciarsi nel buio sulle Unilink, che non è proprio così, insomma si può lavorare in maniera molto attenta con i clienti, soprattutto visto che i nostri prodotti hanno orizzonti temporali
di lungo periodo
che ti permettono di cogliere i trend.
Ecco, abbiamo parlato del mondo retail, direi di passare al mondo private con Carlo Garavaglia, direttore commerciale di Banca Intermobiliare, una storica realtà del private banking in Italia. Ecco, in questo scenario che abbiamo già detto di tassi zero, vediamo che ultimamente i risparmiatori preferiscono la liquidità, abbiamo più di 1.500 miliardi parcheggiati sui conti correnti e sta crescendo di mese in mese. E dal vostro punto di vista come sta evolvendo la proposizione commerciale verso clientela private, quindi più sofisticata, con esigenze più complesse rispetto magari a quella retail che si può trovare nelle filiali bancarie tradizionali?
Tra l'altro non siamo nemmeno i primi come giacenza libera sui conti correnti, perché leggevo proprio l'altro giorno su Sole 24 Ore, in Europa sono 10.000 miliardi e diciamo la parte del leone la fa la Germania, quindi è un problema diffuso.
Germania, ieri il Financial Times con un articolo dichiarava che circa il 60% sì, dei conti, il 60% dei clienti hanno applicato tassi negativi, soprattutto le aziende.
Sì, sì, questo è un problema economico e di mancanza di linfa vitale per il sistema, quindi è sicuramente una situazione che ci auguriamo tutti possa rientrare o per via dei tassi o per via indotta, perché ci saranno degli strumenti nuovi per gestire questo tipo di massa di liquidità. Allora, per il cliente private in particolare il tema principale è la protezione del patrimonio, quindi che ci siano tassi positivi o leggermente negativi, questo potrebbe anche non essere un tema. Nel caso specifico, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo ristrutturato una multiramo che funzionava già molto bene, ma che aveva un contenuto di gestione separata massima del 30%, con due fondi interni. Abbiamo portato questa aliquota al 50%, mantenendo i due fondi interni, che sono poi della nostra SGR di Sinfonia, e stiamo lavorando per allargare la base di questi fondi. Noi abbiamo una unit attraverso la quale è possibile sottoscrivere fino a 300 fondi. Abbiamo appena inserito anche tutta la parte relativa ai tematici, che è di grande interesse e anche che comporta dei rischi di concentrazione in più, perché poi i tematici sono tutti fondi azionari io cavalco vari temi, ma rischio di concentrare una parte di equity.
Esatto, in un settore, in pochi settori.
E questa è una cosa che, sulla quale bisogna far riflettere molto, molto il cliente. E quindi stiamo pensando di dotare di una piccola percentuale, che potrebbe essere il 20, il 25%, anche questa linea di unit, con una possibilità di molto ampia di scelta sui fondi. Però alla base un'offerta molto semplice, con un target market molto ampio, con la logica della sicurezza e della protezione dell'investimento. Noi stiamo facendo anche un'iniziativa che partirà nel mese di dicembre per unire la sottoscrizione di polizze al mandato fiduciario, perché attraverso il mandato fiduciario abbiamo una serie di tutele, non ultima la privacy, che forse è la principale, e vogliamo un po' sconvolgere il fatto e diciamo il pensiero che la fiduciaria serva per nascondere qualcosa. In realtà attraverso la fiduciaria utilizzata in maniera molto flessibile,
fiscale, magari come finalità fiscali?
Ma come finalità fiscale pensiamo alla trasmissione dei patrimoni, tutela della privacy, trasmissione dei patrimoni. Io con una fiduciaria all'interno della quale posso mettere valori immobiliari, quote societarie, posso anticipare la successione con una donazione, ma continuando a governare il patrimonio. Quindi colui che dona può tranquillamente destinare il patrimonio, assolvere alle imposte di oggi, e questo è un altro tema molto importante, quello della fiscalità, che è un rendimento a tutti gli effetti, ma continuando ad avere il governo di questo patrimonio. Quindi è un'altra situazione dove utilizziamo lo strumento di banca assicurazione per favorire la conoscenza del mandato fiduciario, anche del trust. Noi siamo trust company, ma è un pochettino più sofisticato, ma per far capire e comprendere che è uno strumento estremamente flessibile, efficace, poco costoso, attraverso il quale si possono risolvere tante di queste situazioni.
Ecco, invece per le polizze di ramo primo ne avete ancora in sottoscrizione, avete aperto le finestre?
È un segreto, da qui a fine anno abbiamo ancora una boccata di ossigeno, stiamo cercando di centellinare. E qui c'è il solito tema che preferibilmente si danno ai clienti nuovi, ma non è assolutamente così. Stiamo cercando di socializzare un pochettino, parcellizzare il poco residuo che è rimasto. Per l'anno prossimo stiamo facendo i salti mortali per avere una piccola quota, perché poi nel mercato del private banking c'è un tema che è quello del reclutamento, che è di vitale importanza per la crescita, e non avere l'ramo primo è un problema. Però sentendo anche qui, anche ieri sera, i vari tavoli, insomma, mi pare di capire che per l'anno prossimo la scelta, io dico non obbligata, più opportuna sarà quella della multiramo, perché la multiramo alla fine è quella che diciamo è la sintesi di tutto quello che di buono si può fare con lo strumento di banca assicurazione. C'è ramo primo, c'è
componenti
fondi più speculativi, estremamente mercati flessibili, quindi direi che è un passo avanti rispetto a questo pensiero che la ramo primo sia così totalmente esente da rischi. È un parcheggio di liquidità, e come private banking vogliamo utilizzarla per questo scopo.
I clienti, che dicono i vostri clienti, apprezzano questo, magari il cambio,
i clienti,
il passaggio?
Sì, assolutamente. Tra l'altro nella prima giornata di lancio della multiramo rivisitata abbiamo avuto delle sottoscrizioni che sono andate ben al di sopra delle previsioni. Speriamo che il trend prosegua nelle prossime settimane.
Ecco, rimarrei sulla clientela di tipo private con Davide Berveglieri, amministratore delegato di Lombarda Vita, joint venture tra Cattolica Assicurazioni e UBI Banca. Ecco, vediamo dei dati di assogestione, i dati della Banca d'Italia, che sta cambiando il peso della componente assicurativa all'interno dei portafogli della clientela private. C'è da considerare anche una forte concentrazione della ricchezza in Italia che è superiore ad altri paesi, e anche il fattore demografico. Abbiamo i baby boomer che, come dire, stanno incominciando a pensare di lasciare il patrimonio ai figli e agli eredi. Ecco, forse le polizze assicurative sono uno strumento utile per questo genere di attività.
Io francamente direi che probabilmente il campo, tra virgolette, di battaglia migliore, se lo vogliamo da vedere dal punto di vista commerciale. Se vogliamo vedere invece forse correttamente com'è opportuno fare adesso, e non solo per motivi normativi, cioè nel senso cercare di identificare quali sono i migliori prodotti per gli specifici bisogni, che è chiaramente un dettato normativo importante, ma francamente anche uno spunto commerciale importantissimo. i trend che tu hai riportato sono corretti, c'è anche un effetto forse secondario, non so, di secondo livello, nel senso che...
Scusami, poi noi abbiamo 30% all'interno della clientela private, nell'asta location è sottoscritto in prodotti assicurativi, adesso prodotti vita.
Sì, è più o meno questa situazione, poi ci sono le statistiche di Banca d'Italia più o meno interpretate, sempre viste se è rispetto al PIL piuttosto che rispetto al totale dell'attività finanziaria, però il concetto fondamentale è che c'è una crescita e la crescita è particolarmente più evidente sulla crescita nel senso la quota parte investita in polizze vita rispetto alle attività finanziarie, rispetto al totale degli investimenti comunque li vogliamo misurare. Sulla parte private c'è anche un secondo livello perché la distribuzione di certi tipi di patrimoni, soprattutto altamente concentrati, vanno a richiudersi tendenzialmente all'interno delle stesse famiglie, quindi di nuovo un'ulteriore concentrazione. Questo concetto probabilmente fa riflettere, in termini appunto normativi, ci sta target market, ci sta tutto, ma probabilmente è addirittura superiore, nel senso che va un po' a indirizzare qual è il vero desiderio collegato a questa clientela. Il desiderio di questa clientela che sta andando sempre di più aumentando fondamentalmente è quello di decidere in prima persona le modalità con cui vengono trasmessi i patrimoni, essere tutto sommato protagonisti di questa scelta e avere ragionevolmente tutti gli strumenti di ottimizzazione fiscale leciti e corretti che il legislatore mette a disposizione. Ecco, questa forse è una sensibilità che va più sul, proprio sul desiderio e sul, ancora prima del bisogno, il bisogno è già forse il secondo passo, no? Su cui probabilmente vale la pena un attimino di ragionare, prescinde un attimo francamente da ragionamenti sui rendimenti, ritengo che prescinda anche su ragionamenti tecnici di garanzia, senza nulla togliere chiaramente alla voglia di sicurezza che il mercato esprime, però è chiaro che nella misura in cui c'è una pianificazione successoria fatta in maniera seria, professionale, e lasciami dire non solo per la parte private ma forse anche per la fascia affluent alta, ecco, quella è sicuramente un ambito di manovra dove non solo tu esprimi delle buone potenzialità ma francamente vai veramente a indirizzare un forte desiderio della clientela e lì non hai, operer mio, e l'abbiamo visto anche con qualche esperienza col distributore, lì non hai una grossa esigenza o una grossa focalizzazione sulla capacità o sul fatto che il cliente sappia calcolare l'interesse composto o no. Allora, lì c'è
anche altre esigenze da tutelare.
Ma lì c'è un desiderio fondamentale, nel senso di dire che rispetto al patrimonio raccolto durante una vita c'è un'esigenza di decidere quello che si vuole fare, andare con delle indicazioni dirette. Dopodiché c'è da trovare uno strumento che sia in grado di assolvere questo, ma per intenderci, con una polizza vita anche di ramo terzo puro, questa situazione è risolta in maniera molto brillante. Poi è chiaro che c'è un'identificazione di rischio e quindi, adesso la dico banale, la dottoressa Dell'Ivas mi perdonerà, è chiaro che non posso vendere un ramo terzo azionario a 90enne, ok, però qua già stiamo ad un livello, secondo me, di finalizzazione del fatto che tu hai trovato un desiderio forte da parte della tua clientela e quindi ti trovi una soluzione.
Ecco, poi per entrare nel pratico, i vostri clienti, a quale tipo di polizza hanno sottoscritto? Più, a capitale garantito o più speculativo di tipo unit?
Allora, noi abbiamo fatto con il distributore una scelta forse, non dico anticipatoria, ma un pochino un pochino direzionata dal ragionamento del target market. Noi abbiamo fatto una multiramo nelle due opzioni, sia fondi interni che fondi esterni, con una quota di gestione separata fino all'80%, selezionando e indirizzando fondamentalmente le ramo primo stand alone proprio per quella fascia di clientela che, per intenderci, per varie combinazioni di caratteristiche non potrebbero far altro che sottoscrivere una ramo primo. Quindi la segmentazione non è venuta per plafond, ma ma è venuta proprio per segmentazione del target market. Chiaro che c'è una preferenza nel momento in cui, come ci si può immaginare, il ramo primo è tutto sommato vendibile a tutti, la multiramo un po' meno, ecco, la differenza tra questi due insiemi va sulla ramo primo. Questo è un po' il concetto e la scelta.
No, chiaro.
Dall'altra parte abbiamo sulla multiramo una gamma, diciamo così, massima di percentuale di gestione separata piuttosto alta. Chiaro che in questo momento, come dire, economicamente e finanziariamente qualche preoccupazione ce la dà, però insomma questo è un po' il punto.
Questo è la realtà. Ecco, hai parlato di target market, quindi diciamo introduciamo il tema della MiFID 2 con Raichi. La nuova normativa ha introdotto maggiore trasparenza sia sul fronte dei costi sia sul fronte della tutela della clientela. Come ha influenzato la vostra consulenza di portafoglio all'interno delle filiali del gruppo BPM, Banco BPM?
È stato un cambiamento epocale e qua devo però chiarire un attimo.
Come sempre la parte normativa in finanza ha un ruolo preponderante nel guidare l'innovazione, quindi immagino che...
Sì, nel nostro caso ha indotto molti cambiamenti, perché Banco Popolare lavorava in consulenza di prodotto, quindi era nella fase antecedente alla piena implementazione di MiFID 2, ha lavorato in consulenza di prodotto a tutto il 2017 e il passaggio comunque di 1700 sportelli su un totale di 2000 spiccioli di Banco BPM dalla consulenza di prodotto alla consulenza di portafoglio è stato un passaggio epocale. È stato un passaggio epocale dove fondamentalmente gli strumenti che hanno subito un'accelerazione dal punto di vista dell'innovazione e della sofisticazione sono stati sicuramente gli strumenti formativi e informativi a supporto dei processi. Formativi perché chiaramente abituare un operatore bancario che ha lavorato nel decennio precedente spingendo il singolo prodotto, occupandosi del singolo prodotto, rappresentando il singolo prodotto come risposta alle esigenze del cliente e convincendolo che nella nuova accezione di MiFID 2 la consulenza di portafoglio invece riguarda una serie di asset class di cui le polizze fanno parte per la gestione corretta degli investimenti, è un cambiamento epocale, quindi si trasforma un venditore in un consulente finanziario. Questo è fondamentalmente alla base
della MiFID.
Però se questo lei lo proietta in una rete retail di una grande banca commerciale italiana che lavora su tutti i territori italiani, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, incluse le isole, questo è un cambiamento epocale. Dal punto di vista dell'informatica, quindi parlavo di informazione e formazione, dal punto di vista informatica è chiaro che questi processi di vendita, scusate un po' di mal di gola, questi processi di vendita devono essere guidati da delle procedure molto solide, a prova di errore o a prova di comportamenti non lineari, e questo è quello che Banco BPM ha fatto, lo ha fatto ultimamente, quindi è un'implementazione recente. Stavo pensando a UBI è passata in consulenza di portafoglio 6 anni fa, quindi hanno, come si dice,
hanno avuto tempo di macinare
quel cicinin di esperienza in più per far meglio le cose, no? Diciamo che Banco BPM quest'anno, cioè un anno dopo, un anno di distanza, sta maturando decisamente dal punto di vista professionale, lato sensu, nella consulenza di portafoglio su tutta la sua rete. Quindi l'impatto è stato notevole, si è ritradotto anche sicuramente in termini di business, almeno inizialmente, in un minor business, perché chiaramente l'impulso e l'impeto che veniva dato nella consulenza di prodotto sul singolo prodotto è venuto a mancare nella prima fase iniziale, quando la rete ha dovuto capire come utilizzare tutti gli strumenti di asset class e tutte le asset class.
No, certo, questo ha sicuramente rallentato anche la relazione con il cliente, immagino.
No, l'ha migliorata, questa l'ha migliorata.
Sicuramente l'ha migliorata, come nei dettami della normativa.
No, l'ha migliorata perché ha obbligato i nostri operatori a parlare con i clienti dei loro effettivi problemi finanziari a tutto campo, quindi non ci si è limitati alla risposta specifica ho molta liquidità sul conto, temo i mercati finanziari, ecco il ramo primo. Non si è limitata a questa proposizione. Quindi ha migliorato sicuramente la relazione commerciale col cliente, ma ha migliorato soprattutto la posizione del cliente nei confronti del proprio istituto. Questo è fondamentale.
Grazie. Rimarrei sulle preferenze dei clienti con CNP Vita. La vostra rete di distribuzione, mi ha detto prima, è un primario gruppo bancario italiano. Quali sono le caratteristiche più apprezzate da questo tipo di clientela nei confronti dei prodotti delle polizze vita?
Bella domanda, nel senso sicuramente in quel percorso che raccontava prima lui, forse il nostro distributore era partito veramente precursore, quindi quell'attività di analisi dei portafogli, quindi di mettere al centro la consulenza verso il cliente è stata la base di tutto, e le polizze assicurative sono solo uno strumento che si va a integrare all'interno di un'analisi dei portafogli di pianificazione finanziaria ben più complessa. Cosa apprezzano i nostri clienti? E ti dico anche cosa apprezzano i nostri consulenti, no? Perché alla fine le due cose si vanno a baciare. Dobbiamo sempre essere molto attenti, perché in un modello di banca assurance come il nostro, molto stimolante, perché oltre un distributore innovativo abbiamo anche più partner che lavorano insieme alla banca, quindi c'è partner di elevato, vi vedo anche in aula, c'è anche la parte che dirà Allianz, quindi sei sempre in necessità di dover dare il meglio di quello che puoi fare per il cliente. Cosa piace? Piace sicuramente il fatto che c'è un controllo del rischio molto forte. Io vengo da un'esperienza bancaria, ho fatto 23 anni di banca e 3 anni di assicuratore, quindi comincio ad essere un po' bank assurance nella testa ormai.
Nel DNA ormai.
Nel DNA ormai ce l'ho, sì. Effettivamente quello che io non pensavo, venendo a fare l'assicuratore, è questo controllo del rischio a quattro mani o quattro occhi, chiamiamolo come vogliamo, che ti permette veramente insieme al gestore di fare le soluzioni e le scelte giuste per il cliente. Questo lo vede sia il cliente, questo lo vede sia il consulente, perché poi lo dimostri nel tempo, non scelte di clausole di salvaguardia del cliente, la possibilità di poter fare selezione sui fondi che stai dando a sua disposizione, facendo dei benchmark in modo tale da eliminare eventuali inefficienze, no? Perché quello che è sicuro, dobbiamo andare verso il futuro e rendere il nostro sistema più efficiente ed efficace e forse anche un po' meno costoso, quindi dobbiamo cercare di capire come lavorarci. E quindi anche l'introduzione di nuovi strumenti, ETF, eccetera, è sicuramente piaciuto nell'ambito della nostra attività. Quello che sta piacendo è quello che dicevano i nostri colleghi qui a fianco sul private, perché lo puoi replicare anche sui portafogli retail, perché tutto quello che ti permette in una polizza assicurativa di fare una pianificazione successoria di elevata qualità, di poter differire il pagamento delle imposte perché comunque viene applicato solo alla fine, di poter finalmente decidere del perché e per chi sta investendo. Che questa cosa è fondamentale, in banca non è così normale chiedere per chi sta investendo, invece effettivamente capisci che tu stai facendo una pianificazione per qualcuno, e quella fatidica domanda del beneficiario in caso di è francamente la cosa più importante che noi dovremmo riprenderci nel concetto assicurativo. Anche noi assicuratori per me dobbiamo spingere un po' di più su questi fattori classici assicurativi, perché sono il valore aggiunto alla nostra attività. Anche perché, permettimi di dire, io credo che la sfida più grossa che abbiamo noi tutti nel sistema è far cogliere agli italiani dei trend che sono di lungo termine, perché mai il mercato è chiaro che non è più quello che noi eravamo abituati a fare. Quale armi hai? L'italiano medio ragiona 2 anni e mezzo, se dici cos'è per te il lungo periodo, ti dice 2 anni e mezzo, 3. Qui 2 anni e mezzo, 3, francamente non è un investimento normale, ha un profilo di rischio normale che ti permette di dare dei rendimenti. Devi fargli allungare l'orizzonte temporale. Gli strumenti assicurativi ti obbligano a fare quei ragionamenti che ti permettono di forse vedere e di finalizzare i tuoi investimenti in maniera diversa, e quindi prendere anche dei trend di mercato che ti possono permettere di dare veramente molta attività. Poi piace questa possibilità di dare garanzie, perché alla fine il multiramo, il ramo primo, comunque tutte le scelte che tu stai facendo combinate in un portafoglio ben più aggregato, e sono d'accordo con i colleghi, sì, è anche un parcheggio di liquidità, ma sta diventando anche la risposta giusta, il ramo primo, per fare asset allocation, in cui la componente obbligazionaria non è così facilmente soddisfabile per il cliente con prodotti tradizionali. Forse il ramo primo sta prendendosi un mondo un po' diverso rispetto a prima. È proprio un asset allocation obbligazionario, anche se i tecnici...
Poi di fatto è rimasto l'unico prodotto a capitale garantito, quindi
questo sì,
è
in questo momento
è un plus che da non sottovalutare.
Assolutamente no, anche noi in questo abbiamo cercato di innovare per rendere sostenibile il prodotto per tutti, perché deve essere win-win-win, win per il cliente, win per il distributore, win per il produttore. Abbiamo introdotto un po' di novità da alcuni anni, abbiamo cercato di fare anche il ramo primo con garanzie che vengono garantite ad eventi, e questo è forse uno strumento che vi permette, sia come scadenze, sia come eventi, caso morte o liquidazione totale del capitale, questo può essere uno strumento che permette di essere sempre di mercato, di non doverlo contingentare e di poter essere sempre presenti nell'offerta, perché un'altra cosa che i clienti retail apprezzano è la continuità dell'offerta con i nostri clienti, cioè non puoi ragionare a plafond, non puoi ragionare a momenti topici, ma devi essere presente nel tempo per poter dare la consulenza giusta ai nostri clienti. Diciamo che gli strumenti assicurativi stanno diventando sempre più interessanti anche nel mondo retail.
Tornerei un attimo sul tema della MiFID 2 con Garavaglia. MiFID 2, quindi abbiamo detto prima, più trasparenza in confronti dell'investitore, ma anche trasparenza sul lato dei costi. Nei mesi scorsi sono arrivati le prime rendicontazioni a casa della clientela. Magari mi sembra tutto sommato non siano state molto sfogliate dai clienti, probabilmente non si sono nemmeno resi conto di cosa gli è arrivato a casa in posta. Però, diciamo, per i lettori più attenti magari è saltato all'occhio che i prodotti assicurativi hanno dei costi leggermente superiori a quelli, diciamo, tradizionali del risparmio gestito. In questo contesto di tassi zero magari qualcuno può chiedersi se ha ancora senso avere in portafoglio prodotti assicurativi, magari possono fornire anche altre funzioni, hanno degli aspetti dei vantaggi civilistici, fiscali, voi come la vedete da questo punto di vista?
Intanto gli estratti conto, i primi estratti conto ex post 2018 sono arrivati in spiaggia ai clienti e non a casa, perché sono stati spediti casualmente nel mese di agosto, spesso accompagnati da 35 pagine di spiegazione, in modo tale che sotto i 40 gradi uno, quando arrivava alla famosa tabellina dei costi, era sfinito, e quindi il livello di attenzione c'è stata anche qualche, diciamo, presa di posizione dell'associazione dei consumatori con qualche grosso player. Allora, noi abbiamo fatto un prospetto di 2 pagine molto chiaro, non vedevamo l'ora che fosse introdotta MiFID 2, eravamo pronti da tempo, perché noi abbiamo sempre fatto attività di consulenza e non di vendita di prodotti, quindi partivamo con un certo margine di vantaggio. Abbiamo scoperto anche, strada facendo, che costiamo molto poco rispetto al servizio private che eroghiamo, e spesso a clientela non necessariamente di fascia private, ma con un potenziale private che in questo momento si trova nel mondo affluent. Quindi questo è tassi zero MiFID, benissimo. Sono molto d'accordo con quello che diceva il collega in merito al fatto che in un certo senso i tassi negativi stanno facendo molta educazione sul fatto che gli investimenti sono solo a lungo termine, quindi a meno di non voler rischiare l'osso del collo, ma il gioco non vale più la candela, assolutamente. Quindi questo orientamento, che nel mondo anglosassone è già molto presente, sta arrivando anche da noi grazie anche a questa componente di tasso che non obbliga a questa scelta in un certo senso. Poi io non metto in parallelo a tutto il mondo del vita, del saving, del risparmio tramite le polizze assicurative un altro elemento che dovrà diventare protagonista sia nel mercato del private banking, ma assolutamente nel mondo retail si vedono già fenomeni. Qui sono molto avanti le banche che fanno retail, che è quello della protezione, perché la prima domanda da fare nella compilazione di un questionario MiFID o comunque per avere una conoscenza profonda dell'interlocutore che abbiamo davanti, della famiglia, è: ma quali sono i rischi che oggi sono in capo alla tua famiglia? Io, con il semplice pagamento di un premio, tolgo questi rischi dal tuo nucleo familiare e li metto sulla compagnia di assicurazione. Così facendo libero risorse da investire nel lungo termine. Non ho più la necessità molto italiana di avere il classico gruzzoletto per gli imprevisti, perché non si sa mai. Io quel problema te lo tolgo, ti assicuro, e libero risorse da investire sempre nel lungo periodo. Quindi diciamo che è un mondo assicurativo che, soprattutto nel settore del private banking, dove l'esigenza, lo ripeto, del cliente non è quello di fare la scommessa della vita o avere una remunerazione più alta del mercato, ma è quella di proteggere il patrimonio, questo elemento della tutela della persona e del patrimonio attraverso il pagamento di un premio.
È una componente primaria forse per voi questa?
Come?
È una componente primaria per la vostra clientela?
È una componente primaria, ma diciamo che noi ci dobbiamo attrezzare ancora moltissimo. In questo senso qui c'è un cambio culturale dei banker sostanzialmente, perché vedono sempre la gestione di un sinistro come un momento di criticità, no? Nei confronti della clientela. Poi se la compagnia non risponde bene io rischio di perdere il cliente. In realtà 9 volte... c'è una totale soddisfazione da parte del cliente, perché avviene il rimborso a fronte di un sinistro, magari una volta c'è una criticità da gestire, ma è chiaro che non c'è paragone tra le due cose. E però è un messaggio che deve, il fenomeno di sottoassicurazione in Italia è talmente evidente, per cui c'è un processo culturale che devono assolutamente assumere gli intermediari, i banker, per far arrivare questo messaggio che è il più importante che possiamo dare al cliente. Cioè dire, prima di parlare dei rendimenti, lo 0, in più, in meno, i tassi negativi, cominciamo a togliere i rischi dalla tua famiglia, poi ragioniamo su tutto il resto. E chi si muoverà per primo su questo ambito vincerà la partita. E soprattutto le banche che fanno private banking devono attivarsi. Nel retail questa cultura negli ultimi anni si è molto diffusa. Nel private banking
abbiamo visto sulle insegne di molti gruppi bancari ormai compare anche l'addizione assicurazione, cosa che prima fino a qualche anno
non
avveniva.
Sì, il principale insomma è banca. Ma noi siamo tutti banca, siamo tutti nella banca assicurazione, magari inconsapevolmente, ma il fatto di gestire il risparmio, di gestire il patrimonio, non più solo la parte finanziaria, con attività di advisory, cioè il modello deve essere quello che comincia a fare consulenza al cliente nel momento in cui si genera la ricchezza, che poi viene distribuita, poi l'ultima goccia è un risparmio che abbiamo l'ambizione ovviamente di gestire, ma tutto il percorso a ritroso è ancora più importante, è assolutamente ancora più importante. E per fare private banking in maniera seria bisogna avere questa capacità, queste competenze per seguire il denaro, no? Da quando nasce a quando viene distribuito a quando poi si trasforma in una goccia di risparmio da gestire e amministrare.
Grazie. Tornerei sulla questione dei tassi zero che con Bervellieri. I tassi zero non hanno solo un impatto, come dire, tra virgolette negativo per la clientela, ma anche per voi compagnie. Come si potrà risolvere? Qual è la vostra visione nel medio periodo di questa situazione?
Ma allora, innanzitutto oggi, forse dall'inizio fino ad oggi, abbiamo sempre parlato di innovazione declinandolo sui processi, sui prodotti, eccetera, eccetera, che il che aiuta, è fantastico, è bellissimo. Secondo me, voglio dire, l'altro giorno partecipavamo al comitato finanza e di fatto la metafora che è uscita è che siamo stile una bicicletta che sta approssimandosi a una discesa, siamo senza freni e la discesa inizia a diventare sempre più importante. La situazione sostanzialmente è quella. E quello che probabilmente l'innovazione, che penso francamente in pochi hanno iniziato a fare, qualcuno sì, ma pochi, è proprio di cambiare l'asset allocation delle gestioni separate. Le gestioni separate, almeno questa è la nostra opinione, sono lì e rimarranno lì, sono una delle espressioni più tipiche della parte assicurativa, sarebbe un pochino fuorviante farle scomparire del tutto. Certo è che non possiamo più immaginare di fare asset allocation considerando che, ne so, parlo di livello, a livello, come dire, medio nazionale, pensando di investire il 50% nel governativo italiano.
Punto. Come già mi sembra accada.
È così. Poi è chiaro, adesso per chi, come dire, segue le discussioni e magari anche per chi ne capisce sugli eventuali confronti che si stanno facendo sul salva stati eccetera eccetera, è chiaro che non sempre e non all'infinito ci permetteranno di pesare zero i governativi italiani. Quando inizieranno magari in maniera graduale o comunque a far assorbire anche capitale su questi titoli, avvicinandoli più, francamente lo dico contro il mio interesse, alle situazioni reali di rischio, ecco che, come dire, lì allora come dire, la discesa di
perché
cui
di fatto
sopra
i BTP sono i titoli di Stato che stanno offrendo i rendimenti più alti dell'Eurozona, quindi
certo,
secondo
cioè, nel
me
senso,
per questo momento, rimangono molto appetibili.
No, in questo momento adesso non è che ci vuole un espertissimo in finanza, cosa di cui io non sono, però se ti arriva raccolta netta, il tasso di reinvestimento, un profilo di rischio normale è comunque per il 70% dei casi, se guardiamo solo obbligazionario, negativo, non è che c'è poi tanta speranza per far crescere il margine finanziario, cioè
no, certo.
In concreto.
Ecco, quindi dove vi state, come vi state orientando? Dove state orientando? Pensate di orientare gli investimenti?
Allora, in questo momento, visto che francamente anche gli high yield non è che abbiano, adesso al di là di sensazioni che si possono avere su bolle effettive, però anche quelle in termini assoluti non è che rappresentano delle particolari zone di interesse, ci stiamo muovendo tutto nell'ambito del private debt piuttosto che del
private investimenti illiquidi
quasi per forza. È chiaro che questa cosa va vista con estrema attenzione. Il ragionamento, secondo me, su cui prendo spunto dalla tua domanda, è uno dei veri punti di innovazione. Da assicuratori, cioè da finanza assicurativa, non siamo francamente mai stati abituati a lavorare e a lavorare in maniera intensiva su questo aspetto. Quando l'abbiamo fatto magari con dei fondi esterni, scaricando poi il lavoro e acquisendo competenza dall'esterno, ragionevolmente questa cosa qui nei prossimi anni deve cambiare in maniera importante. C'è già chi lo fa, c'è già chi lo fa anche con dignità, parliamo della media complessiva, lì c'è una grossa innovazione. È un'innovazione anche di catena del valore, se vogliamo parlare alla McKinsey, però di fatto un assicuratore che gestisce la finanza e i risparmi, esagero, volendo esagerare, fino a poco tempo fa doveva controllare sostanzialmente le scadenze dei BTP e poi poco altro, oggi ha una professionalità.
La vita è molto più complessa.
No, decisamente. Questa è un'innovazione su cui io penso non siamo particolarmente avanti, magari eccedo in pessimismo, però non siamo particolarmente avanti ed è una delle cose essenziali per questo settore.
Ecco, abbiamo visto i dati dell'ANIA dei primi 9 mesi, questa è una domanda magari un po' rivolta a tutti, quest'anno il mercato assicurativo forse sta un po' consolidando rispetto alla corsa, le forti corse che ha macinato negli anni scorsi, questo a cosa è dovuto? Ai tassi prossimi allo zero, la mancanza di nuovi prodotti? Mi sembra che negli anni scorsi la componente peer di cui abbiamo accennato prima è stata molto importante per molte compagnie. Come vedete il mercato per la parte finale dell'anno?
Se vuoi rispondo io, c'è in mano già il microfono. Posso darla proprio secca?
Sì,
è dovuta a Solvency 2. Nel senso di dire, dal 2011 al 2015 abbiamo tutti giovato di un grande boom in attesa di Solvency 2, con Solvency 2 abbiamo iniziato a ragionare in termini di capitale e abbiamo dovuto frenare la raccolta. Se fossimo in questa situazione, come dire, in Solvency 1 con l'assorbimento del capitale al 4% di quello raccolto, probabilmente metteremmo i banchetti di raccolta del ramo primo. Esagero, però.
No, certo, però.
Visto che fine giornata.
No, cioè, no, ci potevano essere anche altre motivazioni molto più commerciali, però motivazione tecnica.
No, la motivazione probabilmente è quella corretta, quella che l'ingegnere Bevegliere ha dato, anche se poi dipende da rete a rete la situazione. Per esempio, la nostra sta facendo quasi il doppio di quello che ha fatto l'anno scorso, ma è un dato diverso, perché spiegavo che erano partiti con la consulenza di portafoglio il primo anno e si sono un po' impallati, no? Come si suol dire. Però sicuramente l'impatto di MiFID 2 di Solvency 2 su questo tema è sicuramente forte, ma è forte stata anche la risposta che gli assicuratori hanno dato. Quando inizialmente citavo quel provvedimento 68 che aveva modificato la regolamentazione sulle gestioni separate, non ho detto l'altro pezzo dell'innovazione normativa che IVASS aveva introdotto l'anno scorso, ed era per l'appunto la possibilità di ridurre le garanzie nel ramo primo e di non dare più una garanzia nel continuo sul capitale. E questa, in termini di Solvency 2, è stato un vantaggio enorme per gli assicuratori, perché comunque il capitale è una commodity scarsa, comunque va allocato in maniera corretta e comunque diciamo che il prodotto assicurativo risponde ugualmente a delle esigenze di protezione, di tutela dell'investimento nel lungo periodo, anche con delle garanzie sul capitale più light, come sono quelle che sono contenute nei prodotti di ultima generazione.
Grazie. Una battuta.
La battuta mi fanno una fase, e poi dobbiamo
io la considero una fase di opportuna di consolidamento che poi genererà ulteriore sviluppo in questo settore attraverso un'innovazione di prodotto per trovare anche delle alternative valide alla gestione separata. Poi chiudiamo con quello che abbiamo detto all'inizio, i 10.000 miliardi giacenti sui conti correnti la dicono lunga su il fatto che oggi si fa fatica a scegliere che cosa fare anche nei riguardi di situazioni molto prudenti. Quindi c'è una situazione di grande incertezza politica, economica, i dazi, una serie di cose che spostano la scelta ai mesi prossimi. Quindi credo che sia una situazione veramente contingente al di là degli aspetti tecnici che sono stati ben illustrati.
Se posso aggiungere, concordo con tutto. Dipende dalle reti, ma dipende anche dal mercato. Nel senso, il mercato, noi abbiamo dato una risposta molto forte. Il nostro mix di vendita è 70% ramo terzo e 30% ramo primo. Quindi noi abbiamo già fatto una scelta di campo di dove può andare il mercato e lo vediamo positivo, quindi non lo vediamo negativo. È ovvio che se ti apri un po' più il mercato, quindi ti apri un po' le più esposizioni al rischio, è ovvio che non dimentichiamoci che il 2018, gli ultimi 3 mesi, penso che siano stati peggiori degli ultimi 25 anni, quindi lasciano il segno. E quindi ci è voluto un po' di tempo per riprendere un po' di coraggio. Devo dire che il sistema assicurativo ha fatto un bel lavoro perché ha consigliato in maniera corretta i clienti a rimanere sulle posizioni e quindi adesso hanno avuto veramente una bellissima soddisfazione. Quello che deve fare il mercato assicurativo è togliere questa emotività ai clienti, perché credo che questo è il nostro vantaggio competitivo vero che abbiamo. La finanza pura ti porta a fare entrate e uscite e non nessuno è così bravo da poterle gestire in maniera così tempestiva. L'assicurativo ti permette di fare ragionamenti di lungo termine come facevamo e quindi gestire con un po' meno ansia i momenti di alti e bassi, perché alla fine i mercati, se gli lasci dare tempo, non hanno mai deluso nessun investimento. Quindi questo è un qualcosa, quindi per risponderti, è l'ultima cosa, a noi come compagnia aver perso la possibilità effettiva di poter collegare a Pirra aveva influito in maniera totale, quindi è uno strumento che era un'innovazione bellissima per i clienti e per il mondo dei privati che si è spenta e grazie a Dio speriamo che si possa rivitalizzare a breve. Questo ha inciso un po' nei numeri perché il mercato brutto di fine anno e partire il 2 gennaio con un prodotto importante in meno comunque aveva un po' dato qualche segnale aveva dato, sì.
Ecco. Il tempo a nostra disposizione è finito, ringrazio i nostri ospiti, Roberto Ricchi, genitore generale di Vera Vita, Paolo Fumo, direttore commerciale di CNP Vita, Carlo Garavaglia, direttore commerciale di BIM e Davide Bervegliere, amministratore legato di Lombardia Vita. Grazie ancora.
Grazie. Io ringrazio tutti voi anche veramente che siete stati qui con noi ad ascoltarci e quindi grazie Massimiliano, grazie, ti ringrazio io e niente, sciogliamo qui questi lavori di questo 7° Bank Assurance Forum e ci vedremo magari l'anno prossimo prima quando organizziamo qualcos'altro. Grazie e arrivederci a tutti, un applauso e magari un po' di musica anche.